New Operation Wave presents Now Radio. This week, from Soil Collective, Bruxelles, High Martyr by Darcy Bennett and Sani Gonderre. Baba talks with Oscar from Museo Casa della Memoria, Medellin, about the exhibition Laboratorio de Imaginario, sound extract from the installation by Corporación Platoedro. Carolina, in conversation with Laura Buccellato and Massimo Scaringella, talking about the activities of Fundación Tres Pinos, Buenos Aires. Of moments, sound aesthetics in Abruzzo from the 90s to present time, hosted in Pollinaria and Museo Laboratorio, Pescara.
Inicialmente la destrucción de Colombia viene de las montañas. A los montañeros de Colombia se les acusa y se les indica de ser los principales detractores o los principales arquitectos de la violencia, de la guerra que vive hoy Colombia. Yo soy campesino, soy víctima del desplazamiento forzado y encuentro con que hay dos versiones. Pues políticamente tenemos dos versiones: es la que nos acusa el Estado políticamente a nosotros los campesinos de ser los guerrilleros, de ser los bandidos, de ser los paramilitares, de ser toda esa parte opositora que no ha permitido tener calma y vivencia en el país, y la otra, pues, que es el mismo Estado que no ha permitido que la sociedad se transforme. Digamos nosotros, ¿por qué me llama a mí la atención ese cuadro? Porque inicialmente las montañas son las que han producido el reconocimiento a Colombia. A Colombia lo hicieron reconocer, fueron los cafeteros. O sea, cuando Colombia, por ahí en otros países, no, fue porque estaba produciendo un café de mucha calidad y porque estaba generando pez de transformación. Y estas personas pues hacen muchos caminos. Los campesinos son los que han hecho directamente, han construido la ciudad. La ciudad no reconoce al campesino, pero el campesino ha sido el que ha venido a construir ciudad, ha sido el que ha trabajado el campo. Y esta persona pues inicialmente hace, mira, montañas, caminos y una olla en el centro, representa como la parte de la alimentación y de todo eso. En Colombia hoy pues aguantamos hambre, muchos niños y muchos ancianos perecen y padecen esa necesidad del hambre, y en nuestro territorio es muy rico. Colombia es un país muy rico, tiene todo lo que se requiere como para vivir
autosuficiente
muy bien. Pero entonces no hay esa facultad porque sentimos también que faltan voluntades políticas, y allá vuelvo otra vez. Entonces, mire, entonces estamos que nos tiramos la pelotica y aquí para allá y allá para acá, pero hay un gobierno que tiene una deuda histórica con un pueblo desde hace más de 50 años. En Colombia se dio una violencia que se llamó violencia bipartidista, donde se matan entre los liberales y los conservadores por dominar allá en el poder. Hoy es lo mismo. Hoy el pueblo no puede hablar. Ahorita con el tema de la paz, pues sí, si bien hay necesidad de construir una paz, no es obligación de la clase más baja pagar con todo el precio, con toda la carga de la ley, lo que se requiere para una transformación, cuando han sido los que han puesto la cota de sangre, parte de su vida, cuando han sido los que han perdido sus tierras, sus espacios, y cuando vienen y se ubican en la mayor parte de las laderas de la ciudad, la pobreza, los pobres, los estrato 1 y estrato 2, que son los que están en las laderas, los que están en las montañas, son los que les toca cargar ellos. Estas personas que por más de 500 años han superado, como han sido las élites del poder, pues se exoneran de contribuir con lo que se requiere para el cambio y la transformación. Entonces hoy una persona de abajo, del estrato 1 o 2, recibe un salario de 700 mil pesos para pagar 350 mil pesos de arriendo, para pagar 240 mil pesos de pasajes en el mes, para pagar salud, para darle estudio a los hijos y para todo eso. Entonces vemos que en sí, pues, la élite dominante que ha regido por más de 500 años el país, pues sigue dejando su imperio puesto, sigue armando sus botines, su persecución de engrosar sus arcas, y las comunidades pues más bajas siguen siendo cada día más pobres, y sigue el país, sigue también en esa decadencia de violencia, porque cada vez que hay una persona se hace más pobre, es un ladrón más que se puede estar generando en una calle. cada vez que se indignifica una familia, entonces hay persecución. Todavía esta semana en el barrio Jerusalén estaban desalojando familias. Cada vez el principio de la dignidad del ser humano parte de la vivienda. Cada vez que se ve una persona sin vivienda, se hace un enemigo más, sea para el Estado o sea para la sociedad. Entonces, estos imaginarios pues invitan a uno a mirar que no solamente es soñar y soñar o hacer y hacer, sino que también se requiere de un diálogo para que todo funcione en una forma directa, porque el país pues funciona, está como en estas cosas. Yo soy fundador de un barrio en la comuna 8, son 360 familias que son víctimas del desplazamiento forzado. También son familias que fuimos, todavía no ha sucedido nada, pero el año pasado estuvimos amenazados todos 360 por no estar por dentro de la línea del perímetro urbano en la ciudad. O sea, también los planes de ordenamiento y también los imaginarios de la institución generan grandes...
Sono il direttore artistico della Fondazione Trepino di Buenos Aires, che sta costruendo un nuovo spazio, un centro internazionale di arte contemporanea alla Boca, che è uno dei quartieri emblematici della città di Buenos Aires e dove funzionano delle residenze internazionali d'artista. Quindi ci sono tre begli appartamenti, tra l'altro uno con la vista sullo stadio del Boca, per cui se un artista vuole anche sentire gli urli dello stadio, che è vicinissimo, e insomma gli dà un tono, e dove pensiamo di fare un bel programma di interscambio, ossia vogliamo proprio dare una vitalità nuova a questo spazio che si aprirà a Buenos Aires a ottobre. Sì. Quindi speriamo di vedervi lì.
È molto bello che non sia una cosa asettica, che
no,
sia legata alla realtà locale.
Sì, perché in realtà era nato come un contenitore di una collezione privata, però poi dopo è una cosa che rimane, diciamo, così un po' rigida. Invece l'idea di un interscambio di mostre veloci, artisti che vengono in residenza, espongono nello spazio, conoscono gli altri artisti, e questa ormai la dinamica dell'arte contemporanea è quella, l'interscambio umano, che sennò si sta perdendo più che delle opere, perché è una città molto viva in cui succede di tutto, per cui solo mettere delle opere a una parete a volte non serve a nulla, mentre invece con questo scambio umano rimangono delle relazioni che possono sviluppare altre cose.
Questa è una tendenza comune, perché anche noi con Mario e Dora stiamo lavorando a un progetto che si chiama NOW, New Operation Wave, ed è una rete di giovani artisti, curatori tra varie istituzioni, università, fondazioni pubbliche.
Sì, ma infatti noi stiamo, per esempio, adesso nascerà una nuova residenza bellissima a Valparaíso. Stiamo vedendo di fare anche qualcosa qui a Roma con una fondazione americana, c'è una residenza a Xiamen in Cina, quindi questo interscambio di residenze credo che è il futuro dell'arte.
Sì, è molto importante il contatto fisico,
ossia far muovere le persone, non le opere, che è diventato sempre più difficile, più costoso, più complicato, e quindi soprattutto in America Latina le dogane sono abbastanza complicate.
No, e poi il site specific permette di integrare l'artista artista all'uovo, perché lo deve capire. Allora questa modalità che viaggino gli artisti e facciano un site specifico è importante, perché devono capire che lo succede ed è uno sguardo di fuori,
sì,
e arricchisce a quelli di dentro e a quelli di fuori. E io credo che questo, che è una tendenza mondiale,
ognuno contamina l'altro.
Esatto, la contaminazione è un po' il segreto oggi
dei nostri scambi.
Sì.
Avete qualche consiglio, voi che siete creatori di reti di internazionali, per noi giovani che stiamo cercando di creare questa rete proprio per riformare un pubblico artistico, perché comunque ne sentiamo la carenza?
Io credo che, come diceva lui, viaggiare nei posti, il solo fatto che tu ti sposti dal tuo luogo, c'hai una visione diversa di te stesso e del luogo dove parti, perché ti dà una distanza oggettiva o molto soggettiva, come vuoi, però è diverso lo sguardo che quando tu ti guardi l'ombelico. Quando l'artista si guarda solo l'ombelico a se stesso, si rinchiude, si impoverisce. E io credo che è come i viaggi, a volte costa meno viaggiare che fare il psicanalisi, ti permette una introspezione diversa. Dico il psicoanalisi perché in Argentina uno ogni mille si analizzano, è il paese dopo gli Stati Uniti dove c'è più gente che si psicanalizza.
Ma l'arte è una psicoanalisi,
per quello
è una buona alternativa?
Ti dico che no, io non credo che l'arte è terapia, c'è molta gente che fa l'arte come lavoro-terapia, però questa è quelle come le ragazzine di una volta che ricamavano, no. Io credo che l'arte è qualche cosa di più, anche se molti, io ho una definizione che alcuni si offendono, pochi fanno arte e altri fanno artigianato culturale di alto o basso livello, perché l'informazione oggi ti permette a qualunque fare qualche cosa più o meno bello, estetico. Adesso che faccia un'incrinatura o dica qualche cosa è più difficile.
E riesce a definire a parole quello che distingue l'arte o l'artigianato culturale?
Io credo che l'unico è l'occhio addestrato.
Sì, sì, credo.
È una cosa istintiva.
Il sentimento.
Guarda, una volta un artista dei vecchi gli hanno chiesto in una scuola di belle arti, giovani, e lei come distingue un artista vero? E lui gli disse, hai visto un cane lupo che si assomiglia tanto al lupo? Sì, ma uno sa che il cane è l'altro che il lupo, e invece si trova un bassotto con un cane vero e sanno che sono cani, e se vedono al lupo sanno che l'altro è il lupo. Così si distinguono gli artisti tra di loro.